Avete mai sentito parlare di Gertrude Bell Elion? Probabilmente no. Eppure la sua storia è quella di una meravigliosa avventura scientifica che la porta a innovare profondamente la farmacologia e a vincere nel 1988 il Nobel per la medicina, condiviso con George Hitchings, il ricercatore che molti anni prima l'aveva assunta e con il quale l'ha unita un fortissimo sodalizio intellettuale. Andiamo con ordine. Gertrude Bell Elion nasce nel 1918 a New York. È una studentessa brillante, ma la sua famiglia è stata rovinata dalla Grande Depressione e non può permettersi l'università. Lei allora continua gli studi mantenendosi con lavori occasionali. Fino a che la Seconda Guerra Mondiale e la partenza di tanti uomini non rende essenziale il lavoro delle donne. E lei, come moltissime altre, si vede finalmente aprire buone opportunità di impiego. Dapprima entra in un'industria farmaceutica e poi in un'altra comincia a lavorare con Hitchings, il quale ha un'intuizione straordinaria. Perché non bloccare un agente infettivo inserendo delle componenti sbagliate nel suo patrimonio genetico? A rendere innovativa questa idea non è solo la strategia di intervenire sul patrimonio genetico in un'epoca in cui il ruolo del DNA si stava appena chiarendo, ma anche il fatto che fino a quel momento i farmaci erano stati scoperti per tentativi ed errori, oppure un po' per caso, come la penicillina. Questa volta invece, quella che si propone è una vera e propria strategia basata su conoscenze scientifiche avanzate.
Stai ascoltando un podcast di Barbara Gallavotti, della serie Il futuro è già qui, dedicata alle frontiere della scienza e alle sue storie, a quello che dobbiamo sapere perché il futuro assomigli a come lo vogliamo. Il futuro è già qui è una produzione Media Art. Questo podcast è stato realizzato con il supporto non condizionante di Farmindustria.
Gertrude Bell Elion, collaborando con George Hitchings, studia alcune componenti del DNA in anni in cui la struttura doppia elica di quest'ultimo non era ancora neppure stata scoperta. Perché essa sia resa nota bisognerà infatti aspettare l'annuncio fatto nel 1953 da James Watson e Francis Crick, i quali, come noto, si basarono anche sugli studi di un'altra gigantessa della scienza, Rosalind Franklin. Torniamo a Elion e Hitchings. Con il tempo sviluppano farmaci in grado di contrastare leucemia, malaria, rigetto di organi trapiantati e ancora altro. Fino alla grande svolta. Nel 1978 concepiscono un antivirale in grado di inibire il virus dell'herpes. Sarà il capostipite di farmaci che hanno cambiato l'esistenza di innumerevoli persone, compresi quelli che hanno consentito i primi trattamenti contro l'AIDS. La storia di Gertrude Bell Elion e di George Hitchings, dunque, è una di quelle emblematiche che mostrano come la farmacologia possa evolversi rapidamente anche nel corso di pochi decenni. In fondo, dai loro primi studi a oggi, in prospettiva, è passata solo una manciata di anni. Ma la vicenda dei due ricercatori mostra anche quanta lungimiranza e tenacia richieda concepire un nuovo farmaco. Proviamo a ripercorrere le tappe, la storia che porta una idea a divenire qualcosa a disposizione delle persone. Naturalmente tutto parte da molti anni di ricerca in laboratorio, ricerca di base, volta principalmente a capire meccanismi chimici o biologici. Anche i vaccini a RNA, che sono stati sviluppati contro il Covid-19, hanno avuto uno sviluppo eccezionalmente rapido, che tuttavia non sarebbe mai stato possibile se i ricercatori non avessero potuto disporre di conoscenze accumulate a partire dagli anni 70. Lo sviluppo vero e proprio di un farmaco inizia di solito quando viene identificata una necessità medica, come contrastare un'infezione specifica o una malattia. A quel punto i ricercatori cominciano a valutare diverse strategie per risolvere il problema, come Elion e Hitchkins, che si posero l'obiettivo di, diciamo, hackerare, boicottare il patrimonio genetico di microbi pericolosi. Ma possono esserci anche altre idee, spesso quella di intervenire in meccanismi biologici o di bloccare specifiche molecole connesse con la malattia. In genere, pochissimi dei potenziali principi attivi individuati inizialmente si rivelano abbastanza promettenti da iniziare un percorso di sperimentazione vero e proprio, principalmente condotto da un'impresa del farmaco. Diciamo uno su 10.000. Questa sorta di eletti vengono avviati verso la cosiddetta fase preclinica, la quale prevede test volti a capire come il composto prescelto interagisca con le molecole e le cellule che sono il suo bersaglio. Su un centinaio di principi attivi che iniziano questo percorso, in media una decina riesce a passare allo stadio successivo, cioè la sperimentazione clinica su esseri umani che si svolge in tre fasi. La prima fase coinvolge pochi volontari sani e serve a verificare la sicurezza del candidato farmaco, quanto è tollerato dall'organismo, la dose ottimale. Se il trattamento supera questa fase, si passa alla seconda, nella quale viene coinvolto un numero maggiore di volontari, questa volta con la malattia o, se si tratta di un vaccino, con il rischio concreto di contrarre l'infezione. Questa fase, infatti, ha lo scopo di valutare l'efficacia del trattamento, oltre che di continuare a verificarne la sicurezza. Se supera anche questo ostacolo, il potenziale farmaco passa all'ultima fase, che in genere coinvolge migliaia di pazienti e prevede di valutare i benefici del farmaco, eventualmente confrontandoli anche con quelli di altri trattamenti disponibili. Se tutto è andato bene, il farmaco è pronto per l'esame di maturità, cioè per iniziare un percorso di approvazione presso le agenzie che devono autorizzarne l'uso, come l'americana FDA, l'europea EMA o l'italiana AIFA. Gli esperti di queste ultime valutano minuziosamente la documentazione sulle sperimentazioni, cercando potenziali errori, punti deboli, criticità. Solo quando sono certi che i benefici che i pazienti possono ricevere dal farmaco superano gli inevitabili effetti collaterali, questo viene approvato e reso disponibile. Nel complesso è un percorso estremamente laborioso e di norma richiede diversi anni e investimenti molto sostanziosi. Le eccezioni sono rarissime. Nel caso dei vaccini contro il Covid-19, la sperimentazione clinica e l'approvazione si sono effettivamente svolte in modo particolarmente rapido, perché l'emergenza ha comportato una disponibilità di fondi assolutamente straordinaria e la mobilitazione di un numero di esperti altissimo. E poi l'ampia circolazione del virus ha reso semplice organizzare molto rapidamente gruppi di volontari numerosi. Questo non è possibile in molti casi, in particolare quando si studiano farmaci volti a trattare malattie rare. Il fatto che le persone con queste patologie siano poche è un grandissimo ostacolo allo sviluppo di cure e rende anche più complessi gli investimenti delle imprese e la raccolta di fondi degli enti senza fini di lucro, al punto che i farmaci potenzialmente utili contro le malattie rare vengono definiti farmaci orfani. Negli anni dei progressi sono stati fatti. Grazie all'introduzione di uno specifico regolamento in Europa, il numero dei farmaci orfani autorizzati è passato dagli appena 8 del 2022 agli oltre 200 di oggi. Resta però necessario fare molto di più. In tutti i casi, quando un farmaco è stato autorizzato e immesso sul mercato, gli esami non sono finiti. Per quanto la sperimentazione sia stata ampia, infatti, essa può aver riguardato al massimo alcune migliaia di pazienti e dunque non permette di cogliere effetti collaterali rari o molto rari. Quelli che possono presentarsi, ad esempio, su un paziente su 10.000 o ancora meno spesso, o che compaiono a lungo termine. Per questo c'è la farmacovigilanza, cioè un sistema basato su segnalazioni di medici o pazienti che rende in sostanza ogni farmaco un sorvegliato speciale per tutto il tempo del suo utilizzo. Un lungo cammino, dunque, che dobbiamo conoscere per aver fiducia in ciò che ci viene somministrato, da un lato, e per non sorprenderci di effetti collaterali sempre possibili, dall'altro. Beh, a presto!